Passioni, segni di una vita, di Francesca Marcelli.
Ho sempre scritto lettere durante i miei viaggi. Anche quando giovanissima, alla ricerca della giusta direzione da dare alla mia vita, girovagavo in varie parti del mondo. Era un modo per mantenere vivo il mio rapporto con amici e familiari. Una di queste lettere, per volontà di mia madre, finì tra le mani di un grafologo. Questi fece il suo lavoro e solo dopo qualche tempo mia madre tirò fuori da un cassetto il risultato di quell'analisi. Lessi e rimasi piacevolmente stupita. L'esperto, che non avevo mai incontrato, solo guardando tra righe e pieghe della mia scrittura, mi ritraeva fedelmente. Fu semplice lasciarsi conquistare dalla grafologia. Ricordo che in quel settembre di tanti anni fa venni a sapere che esisteva un corso di studi grafologici universitari ad Urbino e che avevo solo 24 ore per iscrivermi. Furono anni quelli di studi entusiasmanti e appassionati. In questi due appuntamenti vi racconterò di padre Girolamo Moretti, fondatore della Scuola Grafologica Italiana, e di tutti quelli che in vario modo hanno evidenziato le infinite sfumature e potenzialità della disciplina grafologica. Nella piccola cella colma di carte e di libri del convento di Sebastiano di Mondolfo a Pesaro, il giornalista Piero Fassina incontra padre Girolamo Maria Moretti, fondatore della grafologia italiana. È il 1960.
Analizzando uno scritto, lei riesce a fare un ritratto dell'autore di quello scritto? È un ritratto completo?
È un ritratto completissimo, perché si vede l'intelligenza quantitativamente e qualitativamente, poi il sentimento quantitativamente e qualitativamente, sentimento che io chiamo disposizioni affettive attive, e si vede anche tutte le particolarità somatiche. Alcune particolarità somatiche danno il 100%, altre danno il 95%, la statura dà l'80%.
Anche sul sesso è possibile sbagliare?
No, si sbaglia sul sesso.
Che cosa riesce a stabilire con maggiore esattezza?
L'intelligenza, si vede benissimo la quantità e la qualità, si vede a che professione tende quel dato individuo, quali sono le sue disposizioni.
Da chi ha appreso, padre, la grafologia?
Dunque, io non l'ho appresa da nessuno. Che è successo così: nel 1905, in un pomeriggio di agosto, avevo allora 26 anni, ho preso il giornale e ricordo che era l'Avvenire d'Italia e leggo grafologia. E che roba è questa? Apprendo la definizione e mi meraviglio che sia una cosa speciale, perché io da quando ero bambino, vedendo la scrittura di uno, vedevo una persona a me davanti e credevo che fosse una cosa comune.
A molti, perlomeno.
Sì, a tutti così. A tutti. E allora ho principiato a dare dei giudizi dietro la lettura della grafia di ciascun individuo e vedevo che coglievo sempre nel segno. E allora mi sono invogliato e sono andato a prendere il libro La grafologia di Crépier-Jamin.
Il francese?
Sì, francese. Leggendo così ho visto che non andavo d'accordo. L'ho buttato da una parte, per non essere deviato, non per orgoglio.
Quindi lei non ha studiato su altri testi di grafologo?
No, niente, tutto originale.
Fra Girolamo nasce a Recanati nel 1879 da una famiglia di umili origini. È il terzo genito di 18 figli. A 15 anni entra nell'ordine dei frati minori conventuali. Muore a Mondolfo all'età di 83 anni. Ha pubblicato 18 libri, tra cui tre grossi volumi di analisi grafologiche, 300 scritture di grandi personaggi storici, scienziati, letterati, pittori, che vanno dal 1400 al 1900, vengono sottoposte alla sua analisi grafologica.
Girolamo Moretti ha tracciato la strada della grafologia italiana che non ha eguali nel mondo. Di lui rimane un metodo affinato e migliorato dai suoi discepoli e da molti altri, e un istituto che ne conserva la storia. È Urbino a far da cornice all'Istituto Internazionale di Grafologia fondato da Moretti più di 40 anni fa. Le sue porte ci vengono aperte da padre Fermino Giacometti, presidente dell'istituto e nostro Caronte in questa avventura grafologica.
Moretti è un uomo che intanto è un religioso, è un francescano conventuale, sacerdote, con una formazione filosofica e teologica, un uomo caratterizzato da un grande intuito, ma anche un uomo caratterizzato da una tenacia di ricerca che è stata veramente invidiabile, proprio per il fatto che ha dedicato alla grafologia oltre 50 anni della sua vita con un lavoro sistematico, affondando sistematicamente i suoi studi prima in termini di una ricerca generale sulla grafologia, cioè sul senso della scrittura e come analizzare la scrittura in funzione della comprensione della persona. Poi approfondendo settori specifici, come poteva essere la somatica, cioè la dimensione corporea come si rileva attraverso la scrittura, per esempio le attitudini professionali dalla scrittura, lo studio delle anomalie della persona, cioè dei disordini della personalità, fino ad arrivare a quello che lui considerava l'aspetto più difficile per l'utilizzazione dell'analisi grafologica, cioè lo studio della scrittura dei bambini. Dal momento che lui parlava del fatto che la scrittura doveva essere spontanea per poter essere analizzata, aveva bisogno di ricercare la spontaneità nella scrittura dei bambini. E infatti la sua opera più interessante sulla scrittura dei bambini, Grafologia e pedagogia nella scuola dell'obbligo, è un'opera piccola ed è uscita postuma. Come dire, l'ultimo sforzo che Moretti ha fatto nell'approfondire la sua ricerca sulla scrittura. Ha fatto il cammino inverso della vita umana, dalla scrittura degli adulti alla scrittura e all'espressione grafica dei bambini. Moretti ha lavorato prevalentemente da solo. Ha avuto due persone, Mariano Orlandoni, un giovane che è sacerdote religioso, suo confratello, quindi nel convento di Mondolfo, che è morto giovane, il quale aveva sempre bisogno, essendosi interessato alla grafologia, di chiedere a Moretti continue spiegazioni. E Moretti allora spiegava. E oggi noi abbiamo gli appunti presi a mano da Mariano Orlandoni che aiutano ad approfondire proprio le interpretazioni della scrittura date da Moretti proprio per questo lavoro di cesellatura, diciamo, che Orlandoni chiedeva a Moretti. Un altro collaboratore che si è avvicinato a Moretti e l'ha seguito per parecchi anni pubblicandone anche i libri è Giovanni Luisetto, è un altro religioso, il quale passava tutte le estati con Moretti e si recavano abitualmente alle terme di Sarnano in provincia di Macerata. E sotto le piante lavoravano sui libri di Moretti. Giovanni Luisetto gli presentava delle scritture anonime e lui era costretto, diciamo, a farne l'analisi grafologica, ma per il resto il gruppo che si è formato attorno a Lamberto Torbidoni negli anni successivi all'istituzione dell'Istituto Grafologico nel 70 è stato costituito già dopo la morte di Moretti.
Le faccio una domanda impegnativa. Chi considera i suoi più autentici seguaci e continuatori?
Credo che il principale sia il padre Giovanni Maria Luisetto, presentemente segretario provinciale della provincia di Padova, segretario provinciale dei minori conventuali, il quale io lo considero il più fedele e il più competente di tutti i miei discepoli.
Il gruppo che si è formato attorno a Lamberto Torbidoni negli anni successivi all'istituzione dell'Istituto Grafologico nel 70 è stato costituito già dopo la morte di Moretti. Praticamente Lamberto Torbidoni, che negli ultimi anni aveva collaborato con Moretti e ha continuato la sua opera, prima da solo e poi con un gruppo di confratelli che hanno costituito l'Istituto Grafologico.
Padre Moretti è un minore conventuale e noi, che per molti anni siamo stati scettici sul valore scientifico della sua opera, avevamo il dovere di raccogliere la sua preziosa eredità che minacciava di andare dispersa. Avevamo anche il dovere di aiutarlo e di stargli vicino per inquadrare con metodo il suo lavoro. Le lettere che arrivano sono moltissime e padre Girolamo non può far fronte da solo a questa grande mole di lavoro. Praticamente padre Girolamo ha già lasciato Mondolfo per venire a vivere qui con noi in Ancona, nel convento di San Francesco.
Siete in rapporto con le scuole grafologiche straniere?
Abbiamo iniziato recentemente dei contatti con scuole grafologiche estere. Le posso dire che in alcuni circoli grafo-psicologici americani i principi del padre Moretti sono molto attentamente vagliati, discussi e valorizzati. Arrivano a noi persino delle proposte di portare in America il padre Moretti, di farlo conoscere in quei circoli grafologici.
In prevalenza cosa chiedono le persone che vi scrivono?
Guardi, nella maggior parte dei casi sono persone di ambo i sessi e di tutte le età che chiedono a noi un aiuto in quella scienza difficilissima che è la conoscenza di se stessi. È un aiuto a fare un serio ed approfondito esame di coscienza. Poi si tratta in casi molto frequenti di richieste di compatibilità matrimoniale, di orientamento verso studi e professioni, e da questo caso le devo dire che ci scrivono moltissimo delle ditte anche rinomate in Italia, che vogliono conoscere l'attitudine ad un determinato settore di lavoro per valorizzare meglio i propri operai ed impiegati.
Secondo lei padre Girolamo è più psicologo o grafologo?
Secondo me padre Girolamo è soprattutto un psicologo di prim'ordine. La grafologia nelle sue mani è il mezzo per arrivare a delle conclusioni psicologiche di eccezionale importanza.
Dall'opera di Moretti, la passione predominante. Che cos'è la passione predominante? La passione predominante non è dunque altro che la radice dell'istinto vitale, sessuale e psichico nel loro risultato unificato. Essa è la dea e la regina del tutto dispotica in un governo estremamente totalitario. Per questo la passione predominante invade tutte le facoltà intellettive, affettive, sensitive e vitali. È il perno su cui si aggira il carattere senza che il soggetto se ne renda conto. È la trasfusione di ciò che forma la principale tendenza umana individuale nelle pieghe, nella flessuosità, nella natura e nella modalità dei concetti, delle parole e delle azioni. È la distillazione concentrica ed eccentrica degli umori fisici, delle umettazioni psichiche, degli sbocchi irascibili e concupiscibili, degli eccitamenti nei meandri dei nervi, nei maggiori o minori vasi del corpo umano, nelle funzioni delle ghiandole, nella circolazione sanguigna, nella distribuzione quantitativa e qualitativa dei corpuscoli rossi, bianchi, dell'emoglobina. Ti sale improvvisamente, ti debella, ti prostra, ti vivifica, ti inalbera, ti incanala, ti fa commettere ciò che non vorresti.
La descrizione che Moretti fa della passione predominante mette in evidenza proprio tutta la complessità del concetto che definisce la passione predominante. Io parlerei della passione predominante in questa maniera. Quando noi osserviamo una persona, vediamo che ci sono delle linee di comportamento che sono caratterizzate da una certa uniformità. C'è la persona paziente, c'è la persona collerica, c'è la persona impaziente, c'è la persona rabbiosa. Ecco, queste caratteristiche che noi definiamo con degli aggettivi, rabbioso, paziente, collerico, eccetera, praticamente sintetizzano un po' la complessità della passione predominante. Perché? L'uomo quando agisce, agisce secondo dei bisogni, secondo delle aspirazioni, secondo delle pulsioni, cioè delle spinte ad agire, delle motivazioni. L'insieme di queste aspirazioni, motivazioni, spinte anche biologiche, e bisogni affettivi, ecco, riuniti insieme sono quelli che orientano il comportamento della persona e motivano il comportamento della persona, cioè ne danno ragione. Questa per Moretti è la passione predominante. Quindi la passione predominante praticamente è una qualificazione della totalità della persona che si esprime nel suo modo di comportarsi, nel suo modo di agire e anche negli obiettivi che persegue. Intanto dobbiamo distinguere due cose. Una, il comportamento grafico. Vale a dire quello che noi possiamo descrivere come l'insieme dei segni lasciati su un foglio, su una superficie, attraverso l'atto dello scrivere. E dobbiamo distinguere questo tipo di segno dal segno grafologico. Il segno grafologico deve essere inteso come quel concetto, quell'insieme di elementi, di significati, attraverso i quali noi osserviamo e analizziamo il comportamento grafico, cioè il segno grafico. Quindi parlare di segno grafologico significa per noi parlare di uno strumento descrittivo dei diversi aspetti del comportamento grafico, del segno grafico, quindi della scrittura. Tant'è vero che in uno stesso segno grafico, per esempio una A, una O, eccetera, noi possiamo osservare questo segno analizzandolo utilizzando diversi indici grafologici, diversi segni grafologici. Se pensiamo ad una A, noi possiamo osservare per esempio la A attraverso il concetto di curvilineità, quindi il segno curva. Possiamo osservare con quale pressione viene tracciato sul foglio e quindi parliamo di filiforme, parliamo di fine, intozzata a primo modo e via di questo passo. Cioè il comportamento grafico viene esaminato, analizzato secondo diversi strumenti concettuali. Ora, quando noi parliamo della scrittura, noi vediamo subito che la scrittura viene stesa con una mano, viene stesa usando uno strumento, viene stesa con l'attivazione di tutta una serie di muscoli e quindi di attivazione di sistema nervoso periferico, centrale, l'uso del cervello, l'espressione del cervello e così via. Questo significa allora che la scrittura è innanzitutto un comportamento fisico, un'espressione del corpo. Però noi dobbiamo anche pensare che tutto quello che viviamo interiormente, i nostri affetti, i nostri sentimenti, la nostra capacità intellettiva di elaborazione dei pensieri, eccetera, poi lo comunichiamo all'esterno attraverso il nostro corpo. Faccio un esempio molto semplice. Se noi vogliamo manifestare un altro il nostro affetto, sorridiamo. Vale a dire che quello che avvertiamo interiormente come sentimento positivo verso un'altra persona lo comunichiamo attraverso la movimentazione di tutta una serie di muscoli e quindi l'attivazione di tutta una serie di espressioni del volto e del corpo che noi identifichiamo semplicemente come sorriso. Allora questo significa che quando noi compriamo un gesto materiale, un gesto che è espressione del corpo, in questo gesto noi comunichiamo tutta la nostra interiorità.
Tra anima e corpo c'è una intima relazione. L'anima umana è il principio vitale di tutto il corpo umano. Tutto ciò che è nel corpo appartiene all'anima, senza per questo guastarla o menomarla nella sua spiritualità. La grafologia psichica e la somatica hanno intima relazione tra loro. Conosciuta grafologicamente la psiche, si deve ricostruire il corpo di questa psiche, non in senso inverso, perché la psiche ha facoltà superiori che non sono vincolate dal corpo. La grafologia somatica deve quindi rispondere alla psichica. Un segno grafologico psichico deve avere un segno grafologico somatico, corrispondente affinché quel dato corpo possa dirsi corpo di quella data anima.
Moretti è l'unico grafologo a livello internazionale che ha avuto l'esigenza di scrivere un libro dedicato esplicitamente a come il corpo umano si manifesta nella scrittura. Nessun altro grafologo ha tentato questo tipo di approccio alla scrittura. E questo già distingue l'opera di Moretti tra tutte le opere dei grafologi a livello mondiale. Perché Moretti fa quest'opera? Partendo dal concetto appunto che la scrittura è innanzitutto un comportamento del fisico, quindi una espressione, diciamo, della muscolatura, del sistema nervoso, eccetera, Moretti ha tentato proprio questa lettura di come la struttura fisica si manifesta nella scrittura dal momento che struttura fisica e dinamica psicologica, affettiva e intellettiva costituiscono l'identità della persona, quindi il corpo inteso come componente dell'identità della persona. In questo senso qui, allora il corpo è sempre legato anche all'espressione della psicologia della persona, proprio perché ne comunica all'esterno quelle che sono le dinamiche interiori. Però può essere, come si può dire, osservato in maniera specifica attraverso la scrittura, ed è questo il lavoro che ha fatto Moretti. Come ha esaminato le tendenze affettive, le attitudini professionali e così via, cioè espressioni specifiche della psiche e dell'intelligenza della persona, osservando in quest'ottica particolare la scrittura, così ha osservato nell'ottica della descrizione del corpo la scrittura stessa. Purtroppo c'è da dire una cosa, che proprio perché è un settore molto particolare di indagine della grafologia morettiana, e l'interesse dei grafologi successivi a Moretti, compreso anche l'Istituto Grafologico, si è orientato soprattutto sui settori in cui la grafologia aveva una immediata applicazione professionale, cioè una utilizzazione immediata, tipo per esempio l'orientamento scolastico, la consulenza familiare e così via. Direi che Moretti ha tracciato una linea di ricerca ma di grande interesse, perché pensare per esempio come lui riusciva a fare, a creare un identikit della persona, un'immagine del volto della persona, diciamo attraverso l'osservazione della scrittura, può essere di estremo interesse in tantissimi campi di applicazione della grafologia.
La grafologa Iride Conficoni continua a studiare l'opera di Moretti, trovando nuovi argomenti suscettibili di approfondimento scientifico.
Il corpo è tutt'uno con la psiche. E Moretti dice: la psiche sofistica sarà piuttosto striminzita e fa emergere gli indici, appunto, stretto di lettere, addirittura secca e striminzita. D'altra parte è inevitabile che il corpo stesso di chi ha una mentalità piuttosto chiusa sia chiuso in se stesso, quindi sia piuttosto stretto. Mentre pensiamo a una persona che ha un modo di essere, una gestualità forte, la vediamo con una muscolatura sicuramente più tonica, più ampia, e quindi avrà sicuramente un corpo quantomeno più atletico. Certo, Moretti andava anche oltre, perché lui diceva per esempio che era possibile valutare l'altezza dalla scrittura attraverso una valutazione delle proporzioni tra il corpo centrale dello scritto rispetto alla parte superiore, quindi l'asola, e la parte inferiore, la cosiddetta gamba. Il discorso forse oggi richiede una precisazione ulteriore. Le ricerche sono state fatte, alcune ricerche a livello di tesi, che non hanno portato allo stesso tipo di correlazione, ma probabilmente anche perché tutta l'attività di atletica, di ginnastica che viene fatta, ha portato anche a un aumento della statura nella generazione nuova rispetto alle generazioni del passato. Quindi evidentemente sarebbero da integrare valutazioni anche con chi si occupa appunto di studi legati alle scienze motorie e così via. L'interesse è sorto per il fatto che Moretti dice che la scrittura è qualcosa di individuale, ma anche la voce è qualcosa di assolutamente individuale. La voce si ricorda, entra nella memoria auditiva e si rimanda nel suono, e tant'è vero che quando noi sentiamo una persona parlare, una persona che conosciamo, facilmente la riconosciamo, così come facilmente riconosciamo la persona, se la conosciamo, guardando la scrittura. E c'è una correlazione comunque, ed è stata studiata da una che si definisce vociologa, che ha scritto un libro interessante mettendo in evidenza varie tipologie vocali. In pratica ho notato in questo libro estremamente interessante alcune tipologie vocali che mi hanno dato spunto per una correlazione di tipo stretto con i segni. Per esempio si parla di voce da comando, quella voce che si impone sull'altro. Immediatamente emergono degli indici grafici. Dalla descrizione che viene fatta non può non esserci intozzata a primo modo come espressione di forza, di energia, un calibro di un certo tipo, altra manifestazione di forza. Poi si parla per esempio di voce suadente, e allora immediatamente, visto che la voce che tutto sommato ti accoglie in un abbraccio sonoro, così viene definita, fa pensare a indici grafologici del tipo sinuosa, angolici, flessuosa. Quindi è possibile una correlazione da un punto di vista teorico che diventa abbastanza immediata e comprensibile, senza contare che lo stesso Moretti nel libro Il corpo umano dalla scrittura fa degli esempi che sono estremamente interessanti. E se questa è da un lato la voce da rassicurazione, il termine usato da Moretti è proprio suasiva, quindi e ti pone in evidenza la scrittura con una pressione abbastanza delicata, con angoli C, con sinuosa. E poi ci sono altre tipologie, per esempio si parla di voce uguale, monotona. Immediatamente emerge l'idea della persona che ha sempre lo stesso tono. Allora probabilmente la scrittura che emerge in termini di segni sarà una scrittura con un alto grado di uguale, dove il tono della voce, così come il tono della situazione, dell'essere persona, è sempre costante. Non ci saranno manifestazioni di emotività, quindi mancherà per esempio intozzata secondo modo. Quindi il discorso diventa estremamente interessante da questo punto di vista.
Il suo primo incontro con la grafologia avvenne, se ricordo, quando lei aveva 26 anni. Ebbe molte difficoltà da parte dei suoi superiori anche all'interno dell'ordine?
Non difficoltà proprio dirette, perché loro lasciano libero l'individuo di studiare, purché non siano studi contro la religione, eccetera, capito? Ma le lasciano libero. Soltanto si allarmavano quando avevano dei ricorsi contro di me, ha capito?
Ricorsi di che genere?
Ricorsi, ci stavano di quelli che avevano il responso, perché tutti vorrebbero sentirsi lodare.
Sì.
Avevano dei risponsi non troppo belli, ha capito? Sì. Dice, guarda questo frate di che cosa si va a interessare. E cosa, alcuni facevano la difficoltà che queste conoscenze sono soltanto di Dio, mentre invece no, il Dio conosce l'atto. Qui si tratta di tendenza.
E quanto tempo durarono queste difficoltà?
Sempre. Del 1938 ero stato accusato che io mi servivo della grafologia come divinazione, mentre invece quando mi vengono a dire se l'avvenire figliolo mio, dico, te lo dice soltanto Dio, non te lo dice nessuna scienza.
Un libro di Girolamo Moretti viene trovato per caso in una libreria da una giovane studentessa. Leonarda Dello Russo, oggi grafologa peritale, ricorda quel momento.
Ho iniziato a sfogliarlo, ricordo che lo comprai, e lì ho incominciato ad amare la grafologia, soprattutto la perizia, la consulenza peritale con grafica su basi grafologiche, cioè il segno o la lettera tradotto grafologicamente. Le perizie possono essere sia su verifica di falsi, sia su verifica di lettere anonime, oppure su anche su quadri, sulle firme dei quadri, mi è capitato abbastanza, perché ultimamente sui falsi, oltre che vedere la tela, questo è un discorso appunto dei chimici, l'inchiostro sempre dei chimici, però si appura anche la firma degli artisti. Ogni perizia è diversa dall'altra. In 20 anni, 25 anni di attività io non ho mai trovato due perizie uguali. Vanno studiate, analizzate con grande responsabilità e soprattutto con grande passione, perché dietro ogni firma dissimulata o autografa c'è una persona, c'è un comportamento umano.
Viene chiamato spesso in tribunale per fare qualche perizia?
Spessissimo, tanto come perito d'ufficio come perito di parte. Vengo chiamato io con i miei collaboratori.
Col suo collegio peritale?
Peritale del quale io sono presidente.
Mi vuole citare qualche causa clamorosa nella quale lei è stato perito?
C'è una causa clamorosa, quella di Minganti.
La causa di Minganti a Bologna?
A Bologna, che si tratta niente meno di intorno a 3 miliardi, di testamento di intorno a 3 miliardi.
È una causa per un'eredità?
Per un'eredità.
E lei in questa causa è perito di parte o d'ufficio?
Io sono perito di parte. Si discute se sia vero, se sia di pugno di Minganti del morto, oppure se sia di un'altra mano.
È stato interessato come perito anche in qualche processo penale?
C'è dunque il processo penale su Penaroli, che dunque sono stato chiamato io e il mio collegio dall'avvocato Carnelutti a stabilire se quei biglietti che vengono attribuiti a Fenaroli siano del Fenaroli o no.
Cerco la voce grafologia su Wikipedia, Enciclopedia Libera Online, fonte informativa consultata da milioni di persone, e leggo: è una tecnica che presume di dedurre alcune caratteristiche psicologiche di un individuo attraverso l'analisi della grafia. La validità di questa tecnica non è mai stata validata scientificamente. La sua attendibilità risulta quindi pressoché nulla. Mi chiedo dunque perché, pur dopo tanti studi, verifiche sul campo e analisi empiricamente confermate, tanto da conquistare il titolo di scienza, la grafologia sembra comunque vittima di un pregiudizio culturale. I primi detrattori della scienza grafologica sembrano essere gli psicologi, psicanalisti, psichiatri. Perché, professor Giacometti, ancora tante resistenze di ignoranza scientifica da parte di coloro che potrebbero trarne i maggiori vantaggi?
I motivi sono molteplici. Io ne descriverei almeno tre. Il primo, i grafologi, soprattutto in Italia, hanno sempre lavorato in maniera abbastanza isolata. E direi anche con una preoccupazione, quasi di mettere più in evidenza le proprie capacità di analisi, di indagine grafologica, piuttosto che il valore oggettivo, nella validità oggettiva della grafologia come disciplina della scrittura e quindi come metodologia per l'indagine e l'analisi della scrittura. Un secondo aspetto è che la grafologia si inserisce in un ambito delle ricerche e della conoscenza della persona umana che praticamente nel tempo, soprattutto in questi ultimi decenni, diciamo, è sembrata appannaggio di altre scienze dell'uomo, in particolare le diverse impostazioni della psicologia e così via. E quindi la grafologia è apparsa sempre un po' una disciplina che pretendeva di spingere, di entrare, diciamo, in un territorio senza spiegare, diciamo, in maniera sufficiente le ragioni del suo ingresso e di questo suo proporsi come disciplina dell'uomo, della persona umana e quindi come metodologia di indagine del comportamento grafico. Un terzo motivo è il fatto che nei confronti della grafologia si sono succedute tutta una serie di definizioni che hanno visto la grafologia ora come arte, ora come scienza esoterica, ora come scienza empirica, ora come disciplina sperimentale, ora come disciplina interpretativa della scrittura. Quindi, diciamo, tante concezioni che hanno creato, contribuito a creare meglio una idea della grafologia assolutamente non solo incompleta, ma spesso e volentieri anche fuorviante.
La grafia, espressione della singolarità, unicità ed originalità dell'individuo, appare la sopravvissuta di un mondo, il nostro, che tende a dismettere l'uso della penna. È possibile immaginare un mondo senza grafia? Un mondo dove non rimane un segno sensibile della nostra personalità più intima?
Se noi guardiamo la storia, sappiamo che la discriminante tra preistoria e storia è proprio l'invenzione della scrittura. E la scrittura ovviamente è nata come gesto manuale. Rappresenta, lungo la storia, una ricchezza enorme dell'espressività umana, che proprio per le sue caratteristiche di organizzazione del movimento in sequenze operative, diciamo, ha rappresentato anche uno stimolo per la crescita e per la promozione della creatività della persona. Oggi si dibatte molto su questo tema, se è opportuno conservare la scrittura manuale, in particolare il corsivo, oppure puntare più su una scrittura di tipo tecnologico, tipo scrittura fatta al computer, videoscrittura o altro. Io credo che per quello che riguarda, diciamo, la caratterizzazione, proprio per quello che rappresenta la caratterizzazione della scrittura e il suo significato nell'ambito del comportamento simbolico della persona umana, tralasciare questo tipo di comportamento, questo tipo di espressione, ritengo che possa rappresentare un grave danno per la crescita della persona umana e della società.
Lo studio della grafologia le ha dato, padre, la straordinaria facoltà di scrutare gli uomini nel loro intimo. La coscienza di possedere questo dono straordinario non ha mai suscitato in lei una punta di orgoglio?
No, perché io non avevo la coscienza di avere questa facoltà, in quanto che ho avuto sempre bisogno che fosse confermata dagli altri.
Cioè, lei aveva il dubbio?
E ce l'ho sempre quel dubbio, in certo senso, capito? Però adesso sono certo, in quanto che gli altri mi hanno confermato perfettamente.
E adesso, quindi, ha la certezza di poterla chiamare tranquillamente scienza?
Scienza, sì.
Purtuttavia, padre, dovrà ammettere, credo, che anche la grafologia ha i suoi limiti ed è soggetta all'errore, come tutte le scienze umane, del resto.
L'errore, quando si constata qualche errore in grafologia, non dipende dalla grafologia, ma dipende dal grafologo. Come in medicina, quando un medico ha sbagliato la diagnosi, non si può accusare dello sbaglio la medicina, ma si deve accusare il medico che ha sbagliato la diagnosi.
Su molti giornali e riviste si vedono spesso dei responsi grafologici. Sono cose serie, a suo giudizio?
No. Io tanto che mi sono rifiutato di scrivere su riviste per non confondermi con loro. Non per orgoglio, ma per dignità.
Urbino è stato il luogo dove si è concentrata per alcuni decenni, dal 1970 in poi, l'attività grafologica principale in Italia. L'Istituto Grafologico ha cominciato a operare nel marzo del 1970, avviando sia la pubblicazione di una rivista che poi è stata affiancata da una seconda rivista, Scrittura, poi affiancata da Scienze Umane e Grafologia. Poi attivando anche un lavoro di sistematizzazione del pensiero di Moretti, quindi pubblicazione di testi, di volumi, che potessero consentire un avvicinamento didascalico, un avvicinamento alla grafologia. In seguito questo ha portato anche alla istituzione di una scuola superiore di studi grafologici presso l'Università di Urbino, che si è trasformata successivamente poi anche fino ad arrivare ad essere laurea triennale in tecniche grafologiche. una laurea che attualmente, diciamo, è stata sospesa proprio per la mancanza, la non creazione di classi di concorso di discipline grafologiche, quindi non è stato consentito in pratica l'ingresso, diciamo, della grafologia o delle discipline grafologiche tra le discipline accademiche. E questo ha fatto sì che anche quando esisteva il corso di laurea fosse in deroga alle indicazioni ministeriali, per cui alla fine si è arrivati alla sua soppressione. Attualmente la professione grafologica in Italia è stata regolamentata in maniera diversa, cioè in maniera nuova, quindi collocata tra le professioni legate ad associazioni professionali. Quindi sono le associazioni professionali che si fanno carico della formazione dei grafologi, che viene poi, diciamo, certificata, garantita attraverso la definizione sia della professione come anche dei criteri formativi e della valutazione portata avanti dall'Associazione Grafologica Italiana. L'Istituto Grafologico continua a rivestire il ruolo che gli apparteneva fin dall'inizio, che era quello della ricerca, della informazione e formazione dei grafologi. Oggi puntiamo molto sulla formazione continua dei grafologi, e poi quello che può essere il lavoro della consulenza stessa. Cioè noi lavoriamo in collaborazione con aziende, in collaborazione con scuole, famiglie, eccetera, proprio sulla consulenza grafologica nei vari settori in cui la grafologia ha dimostrato il suo valore interpretativo della persona.
Entro con padre Fermino nell'archivio dell'istituto. Qui, tra questi numerosissimi scaffali, è conservata la storia della grafologia non solo morettiana, ma mondiale.
Un tesoro che è un duplice tesoro. Da una parte la biblioteca che è stata intitolata a Lamberto Torbidoni, che rappresenta la raccolta più importante di opere di grafologia, sia nazionale che internazionale, che è presente in Italia. L'altra ricchezza è l'archivio che raccoglie sia scritti di Moretti, corrispondenza di Moretti con parecchi personaggi, diciamo, della cultura e anche dell'industria, per esempio, italiana, quindi non solo del mondo culturale, ma anche del mondo operativo, del mondo produttivo italiano, a cui Moretti dava il contributo della consulenza attraverso le analisi grafologiche. Questo Moretti lo faceva e l'istituto poi l'ha continuato.
Tra le migliaia di documenti, lettere e testi rarissimi si intraprende un viaggio nella storia e attraverso la lettura delle analisi delle tante scritture si entra in punta di piedi nella vita dei suoi molti protagonisti. Ma non per tutti Urbino è raggiungibile. Carla Di Carlo, archivista e grafologa, riflette sulla possibilità di riordinare e digitalizzare il vasto e ricchissimo archivio.
È in cantiere la catalogazione. È prevista sicuramente la digitalizzazione, ovviamente verrà progettata anche in base ai contributi che riusciremo ad ottenere, però è sicuramente prevista in tempi da definirsi naturalmente, perché ancora qui in questo momento stiamo appunto catalogando, stiamo dividendo le varie sezioni.
Diciamo l'istituto così. In relazione con il mondo?
L'istituto in relazione con il mondo, sì, l'istituto in relazione con il mondo. È appena arrivato all'istituto il fondo bibliografico di un grande grafologo inglese, appena scomparso.
Quindi Urbino rimane il punto di riferimento per la grafologia italiana?
Assolutamente sì. Rimane un punto fermo anche per il patrimonio bibliografico e archivistico che possiede.
Dall'autobiografia di Moretti. Andai avanti e così pervenni a scoprire le regole che oggi hanno come base di verifica 250.000 casi accertati. Da ciò si deve concludere che le regole sono venute dalla mia intuizione e non dalla sensitività, perché questa è incomunicabile, mentre le intuizioni sono proprie di una intelligenza particolare, ma hanno pure il beneficio di poter essere comunicate e sperimentate. Non tutti, comunque, sono adatti alla grafologia. Per essere idonei, anche dopo aver appreso le mie regole, è necessario possedere una spiccata tendenza ed abilità allo studio della psicologia. Per poter essere un buon grafologo bisogna avere disposizione a fare la sintesi delle indicazioni grafologiche, che in ultima analisi non sono altro che sintesi psicologiche.
Con queste parole padre Moretti ha delineato il ritratto del vero grafologo. Appuntamento dunque a domani per proseguire insieme questo viaggio nel mondo dei segni.
Passioni, segni di una vita, di Francesca Marcelli. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per scaricare e riascoltare questa puntata, passioni.rai.it. Se volete scriverci, passioni@rai.it.